amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
E ringraziando ancora Flavio Furian per la sua gentile imitazione di Ruggeri, iniziamo anche questo venerdì Capo in B e lo iniziamo parlando di Sanremo. No, almeno non per adesso, magari dopo una puntatina ce la facciamo, anche perché dovremmo mettere un po' a disagio i nostri ospiti. Nostri ospiti che sono Giorgio Jurčić, e io sapevo che lo sbagliavo, ma tanto ormai mi conoscono perché sbaglio nomi e cognomi e li mescolo. E Romina Dazzara, giusto?
Sì, giusto.
Ciao, ciao, buongiorno, come va? Buonasera ormai.
Ma direi abbastanza bene, dai.
Per adesso.
Per adesso.
Per adesso. Io so che voi siete venuti apposta, anzi soprattutto, sì, vi chiedo solo di avvicinarvi ancora un poco verso i microfoni, ok? Riccardo, ok, grande Riccardo, saluto Riccardo Righi in regia, mitico Riccardo. No, io approfitto perché... è stato molto difficile riuscire a convincere Giorgio Jurčić di venirci a trovare per raccontarci, adesso sarà una ventina di minuti, su quello che è il problema della gastrite.
Molto, potrei fare un trattato di medicina.
Okay, bene.
In questi anni, dato anche il lavoro che ho fatto, che aiuta molto a far venire la gastrite, quindi potrei tranquillamente fare un trattato di medicina.
Allora, sono le 17.05, io e Romina andiamo a berci un caffè e torniamo per le 17.30?
Ma anche di più se volete.
Okay.
Ecco.
A parte scherzi, presentatevi, dai, partiamo da Romina. Ok, partiamo dalle signore e dal gentil sesso, come si dice ancora gentil sesso?
Sì, certo.
Sì, bene. No, perché mi sembrava di essere un richiamo un po' vecchia scuola, no? Che non si fa più.
Vecchia scuola, ma elegante.
Elegante, sì. Mi ha dato dell'elegante, porto a casa. Romina.
Sì.
Cosa fai? Cosa stai facendo? Il lavoro, insomma,
lo spiega. Presentazione.
Una piccola presentazione di lei, prego, signora Romina.
Allora, io, vabbè, hai detto prima tu, mi chiamo Romina Dazzara e di formazione sono un'assistente sociale. Ho lavorato per 21 anni all'interno dei consultori familiari di Trieste, in due consultori diversi, finché c'erano quattro. E adesso dal 2021 invece sono in legge 300 e lavoro per la CISL Funzione Pubblica.
Ok, era più stressante prima o adesso? Non vuole rispondere, ok? Si avvale della facoltà
di
non
rispondere.
No,
diciamo così, sicuramente adesso noi rispondiamo in maniera più, non so se Giorgio vorrà poi dir di sì, in maniera continua, nel senso che i nostri iscritti ci chiamano sempre. Non esiste festività, non esiste orario, quindi sicuramente diverso rispetto al lavoro di prima.
Giorgio?
Allora, io come mi hai presentato, sono Giorgio Jurčić, il mio cognome è molto complicato, io facevo canoa, mi sono trovato sulle liste di partenza con nome Urcali, quindi non ti do nessuna colpa di aver sbagliato
ma
il cognome.
Ma guarda, sono recidivo.
Io sono un infermiere professionale, anche se adesso si chiamano infermieri, ma io ho il diploma di infermiere professionale 40 anni fa. E ho lavorato unicamente nei reparti d'emergenza, unità coronarica, 118, lì soccorso, rianimazione. Faccio attività sindacale con la CISL da 95, sono anch'io a part-time al 50%, e faccio metà lavoro e metà faccio sindacato. Alla tua domanda, se è più stressante di prima, è molto stressante fare sindacato, anche se non sembra, perché la nomea dei sindacati su quelli non fa niente tutto il giorno, e magari forse così. In realtà è molto stressante, però mi aiuta molto il lavoro che ho fatto fino adesso. Lavorare in emergenza aiuta ad avere in testa automaticamente le priorità, e quindi aiuta molto.
Allora, diciamo una cosa, da questo vostro veloce intervento possiamo tirare una prima somma e una prima conclusione: se non trovate i sindacalisti è perché si stanno curando la gastrite.
E non solo quella, molte volte. Ecco.
E non solo quella.
Anche delle forti emicranie, direi. Ecco.
Beh, le emicranie, poi cosa potremmo essere? Beh, eventualmente farsi controllare la pressione.
Sì.
Quindi, purtroppo l'iscritto chiama a tutte le ore, alla mattina, alla sera, alle 8 di mattina. Molte volte la mia risposta è: ha preso fuoco il catinare?
Sì.
No, e allora se magari se ci sentiamo fra mezz'ora è meglio. Però dipende anche dal rapporto che hai con l'iscritto.
Certo, certo.
Iscritto puoi essere molto più leggero, certi se non rispondi una volta ti chiamano 5-6 volte e rispondi. Logicamente capisco che vogliono delle risposte, però il lavoro è molto impegnativo e ti toglie molta energia.
Beh sì, non è sicuramente un lavoro fisico, ma un lavoro di concetto, per cui
sì,
è molto...
In effetti quando vado in palestra, la palestra ormai mi ha detto: stai male oggi che non hanno chiamato 40 persone?
Sì, decisamente coinvolgente, ecco, come sì. Attività impegnativa. E passioni, allora, Giorgio ha già detto, canoa, la fai più?
No, io ho fatto canoa, ho giocato a rugby tanti anni.
Ah.
Che è forse lo sport più bello del mondo.
Beh, decisamente...
E adesso una grande passione, il basking. Non so se sai cos'è il basking.
Il basking.
È il basking inclusivo, dove si gioca in sei in campo e si gioca con persone che hanno dei grossi deficit sia cognitivi che fisici.
Okay.
È veramente una cosa che riempie fisicamente, giochi tanto perché vuoi cosiddetti normali, perché alla fine in campo tutti siamo normali, tutti siamo anormali, quindi
certo.
Nessuno, non, siamo tutti uguali, ti arrabbi con chi ha sbagliato che non ha nessun handicap e ti arrabbi con chi ha sbagliato che ha l'handicap, quindi però una cosa che vai a casa fisicamente e mentalmente con una rilassatezza che non mi ha dato nessuno sport prima, e posso dirti che io sport faccio da quando ho 12 anni, quindi sport ne ho fatti tanti.
Romina?
Allora, a me piace moltissimo leggere, io leggo veramente tanto, quando riesco chiaramente, adesso il tempo, devo dire la verità, con questa attività sindacale
cala.
Si è ristretto, e a me piace moltissimo passeggiare in natura, ecco, io sento proprio la necessità di rilassarmi un attimo, stare lì a camminare, qui da noi in Carso, con le cuffiette, ascoltare musica e stare lì in pace.
Quindi staccare il cervello.
Staccare il cervello, sì.
Attenzione, la prima vittima. Abbiamo il telefonino di Romina.
Sì.
Che sta suonando. Sapete,
che sta suonando.
Chi segue KMB che adesso deve fare penitenza. Quindi viva voce.
Niente.
No.
È caduto.
Sì, ma hai aspettato troppo. Vabbè, tanto probabilmente richiamerà. Se richiama, viva voce, davanti al microfono, così salutiamo e ringraziamo di averci contattato. E poi speriamo che non dicano parolacce.
Speriamo. Sì, poi
quindi...
io, dirti la verità, ho una figlia di 11 anni e quindi è un impegno non da poco.
Perché ha 11 anni o perché oggi
no.
Gli adolescenti a 11 anni
no, diciamo perché
difficili.
Io sono una che con la figlia sta molto da sempre.
Ah, ok.
E quindi chiaramente a me piace con lei fare tantissime attività, laboratori, mi piace accompagnarla, mi piace veramente fare tante cose con lei, quindi una gran parte del mio tempo quando non lavoro è dedicato a lei.
Cosa dice? Tu hai figli, Giorgio?
Io ho due figli, sono nonno due volte.
Nonno due volte?
Ho due figli, ho un figlio più piccolo che è medico, che sta facendo la specialità in anestesia, e la più grande che è infermiera, anche lei, che sta lavorando per il momento in una casa di riposo, fra un po' penso arrivare in ospedale, quindi io sono attempato, non sono giovanissimo e ho due nipoti che adesso li ho lasciati coi bisnonni per venire qua da te.
Ringraziamo
quindi,
i bisnonni.
Meno male che
come
ci
si
sono.
Chiamano?
Bianca e Romano, i bisnonni, ecco.
Sì, sì, ringraziamo Bianca e Romano allora, che stanno tenendo i pargoletti o ormai sono cresciuti?
Ma no, 10 e 7 anni, quindi non sono piccolissimi, però...
Bene, bene. E quindi oggi i vostri figli magari sono cresciuti e fanno un lavoro simile, legato alla sanità, per cui non so se la domanda è più valida, però cosa ne pensano dell'attività che fate per esempio in sindacato?
Per esempio, ho detto, per esempio, era quasi timida, no?
Per esempio. Allora, da un lato, mia figlia è abituata un po', no? Perché già, come dirti, io penso che l'attività che svolgevo prima, no? Quella dell'assistente sociale, quella del sindacalista, in alcune occasioni sono abbastanza simili. Quindi mia figlia è abituata al fatto che a me piace aiutare il prossimo. Però ci sono dei momenti che mi dice, mamma, sei sempre al telefono. Cioè, quindi da questo punto di vista lei questo me lo sottolinea.
Ma come facevano i sindacalisti degli anni quando c'erano i telefoni con la cornetta e il filo attaccato e non potevi portartelo dietro?
Forse si viveva meglio? Punto di domanda? Non so dirti. Io posso dirti che a casa mia ci sono armadi piene di cose sportive, i miei figli mi prendono in giro, mi dicono quando avrai 80-90 anni, magari demente, con la demenza senile, vorrei andare in palestra, e sono abituati a come diceva Romina, a avere sempre il telefono. Qualche volta, una volta mia figlia più piccola mi ha rimproverato e quello mi è rimasto impresso. Era piccola, adesso mia figlia ha 29 anni, quindi sono passati più di 20 anni, anche se andava forse in prima, seconda media, in seconda elementare, dicendo papà basta, sei sempre al telefono. E quella è una cosa che mi è rimasta, perché ed è vero, perché sei al telefono, certo. Il telefono purtroppo, e quindi da una parte va bene perché insegni ai propri figli le cose principali della vita, no? Il rispetto e tutto quanto. E mi dicono sì perché sei come Che Guevara ogni tanto, no? Perché molto rispettoso, il senso del dovere, ecco, una cosa che forse i miei genitori mi hanno insegnato, il senso di dovere, che è una cosa che va bene, però un po' dando anche fastidio, perché quando non fai una cosa ti senti in colpa di non averla fatta,
certo.
No? Insegni questo ai figli e tutto sommato da una parte va bene, però dopo pensi, ma cosa ho portato via magari qualche volta a loro, no? Perché tante volte qualcosa porti via, no? Perché non è che il classico statale, no? Timbro alle 7, vado via alle 14:12 ed è finita. Ma non è finita, no? Anche hai sempre quello in mente. E dopo facendo turni, l'altro lavoro che ho, il lavoro vero, finto, non capisco qual è vero e qual è finto, mi ricordo mia figlia più grande che piangeva davanti alla porta quando andavo a fare la notte. No, quindi sono cose che però alla fine hanno scelto un lavoro simile a suo padre, quindi tanto male non è andata, ecco.
Boh, diciamo che qualcosa gli è arrivato come valore soprattutto, perché se hanno deciso di fare quello che magari faceva star male o comunque faceva sacrificare il papà, vuol dire che
Qualcosa è entrato, dopo non so, perché sai, io ho fatto l'infermiere non per vocazione, perché tanti dicono, io non ho sentito nessuna vocazione, non ero uno che studiava molto, e mio papà che lavorava in ospedale mi ha detto vai a parlare con la direttrice che vai a fare l'infermiere, io non sapevo cosa andavo a fare, però dopo avendo lavorato in emergenza che mi piace tantissimo, perché ha molte similitudini, sembra di no, col sindacato, no? Perché devi, parlavamo prima al telefono con lei, e il sindacato devi decidere subito, non hai tempo di dire faremo domani, nell'emergenza è uguale, nell'emergenza devi uguale, poi quando fai, specialmente nelle trattative, hai 3.000 input che arrivano e devi decidere subito, in emergenza, io ho lavorato nel soccorso, ho lavorato anche soccorso alpino, quindi sono tutte cose che devi decidere in 3 secondi e quindi ti aiuta questo, anche io, nella vita. Ecco.
Io ve lo dico, vi state complicando la vita, è così, perché state, come dire, invitando le persone a chiamarvi il più possibile perché voi dovete rispondere immediatamente, è una vostra missione, vi state complicando da soli la vita. No, a parte la battuta... È un impegno conciliare, insomma, l'attività del sindacato con l'attività lavorativa, soprattutto in un settore particolare come quello della sanità. Non siete esterni o estranei alle problematiche di salute delle persone, ma non dico che ci convivete con il dolore delle persone, ma insomma comunque in prima persona la sofferenza. Quindi,
è una cosa molto complicata perché quando sei giovane... Fino a quando inizi a lavorare vedi fino a un certo punto, perché tanto a me non capita, dopo però vedi di tutto, e quindi da una parte sembri freddo, sembri, perché nessuno è freddo, perché nessuno ti scivola addosso, e quindi quando hai visto cose estreme, secondo me la cosa più estrema che può vedere uno, che inviterei tutti quanti a vedere, è l'attesa dei parenti fuori dalle terapie intensive, perché chi in terapia intensiva di solito ha un stato di coscienza alterato e quindi difficile capire, ma vedere la faccia dei padri, madri, genitori che vedono cosa succede là dentro, le condizioni, secondo me il mondo potrebbe essere migliore, ecco, per vedere non serve parlare, passare davanti, vedere la faccia e andare via.
Sì. Invece forse è diverso rispetto a quello che facevo io, nel senso che in consultorio familiare tu vedi la cosiddetta normalità.
Attenzione, chiedo scusa, interrompo Romina, perché c'è la seconda vittima, questa volta è Giorgio, che deve mettere in viva voce.
Romina, guarda che te sono in viva voce e sono a una trasmissione radiofonica e non posso non rispondere. Sì. C'è anche Romina qua, quindi
ciao,
vediti.
Ciao Romina.
Salutiamo Lorena, che adesso è in diretta.
Ecco.
Una telefonata di lavoro, quindi il sindacato?
Sì, una collega della zona dell'Isontino.
Ok, ma possiamo aiutare in qualche modo adesso in diretta?
No, mi serviva un'informazione su un iscritto, che c'è una privacy e non posso assolutamente... vi auguro un buon pomeriggio e mi raccomando, avanti sempre la FIS funzione pubblica.
Okay. Ciao Lorena!
Ciao, grazie.
Maledetta privacy, ci ha rovinato la telefonata.
Perché volevi subito sentire,
volevo subito vedervi all'opera. Quindi stavi dicendo a Romina invece
che invece quando lavori in consultorio, forse a differenza di quello che dice Giorgio, tu la normalità la vedi. Tu non lavori in un servizio per le tossicodipendenze o un centro di salute mentale, no? E quindi tu ti accorgi delle problematiche, delle grosse difficoltà che hanno le famiglie o i bambini, ma che sono come te, che possono essere il tuo vicino di casa, che può capitare a te.
Certo.
Quindi quella parte di normalità cosiddetta, che però ha delle difficoltà importanti, no? E quindi su quello ti abitui in qualche modo.
Prima di entrare nella parentesi, perché ci stiamo andando pian piano, ma tardiamola un poco nella parte seria, no? della vostra ospitata. Slittiamo un attimo su quello che è un po' più leggero, no? Avete tempo per guardare il Festival di Sanremo?
Alle 10 della sera.
Beh, tanto finisce alle 2, voglia.
Allora, io sono da sempre, in effetti a casa la mia compagna si arrabbia perché mi dice che non guardiamo. Io non mi piace quelle trasmissioni, una cosa che proprio non...
Ti irrita.
Ma non mi irrita, mi rende del tutto indifferente, è una cosa che non guardo, anche perché le canzoni, un paio di volte sono stato costretto a guardarla e le canzoni non mi sono piaciute. Devo essere sincero che dopo un mese le ho apprezzate, in quel momento non le apprezzo. A me piace molto Fiorello, no?
Sì.
Però quest'anno, guardando i highlights su vari social,
sì,
non mi ha entusiasmato neanche lui. Non sono un amante di questa cosa. So che c'è stato il grande scandalo con
ballo e qua.
Sì.
No, fantastico, ne hanno parlato tutti, io non l'ho visto.
Non l'ho visto.
Mentre quello che hanno parlato poco, se spero di dire giusto, è la malattia di Allevi.
Allevi,
sì. Che Maestro, purtroppo ho una collega che ha la stessa malattia, quindi mi ha colpito, ho guardato, non sono riuscito a guardarlo, mi ha lasciato un po' così, perché però mentre John Travolta, io sono, anche perché John Travolta, quando ero io ragazzino, John Travolta, certo, andava alla grande, quindi io sono un fan di John Travolta, ma non di John Travolta di oggi.
Una novità di Giorgio.
Saturday Night Fever, quel periodo là, che per me era...
Invece adesso ballo
qua.
Mi dispiace, ormai è caduto un mito. Ma io mi sono domandato, dopo che ho saputo che ha fatto questa esibizione, perché ne hanno parlato praticamente ovunque, ma chi gliel'ha fatto fare? O gli hanno dato talmente tanti soldi?
Ma dicono
che
lui ha lasciato
offeso,
No, ma allora io ho letto, dopo bisogna vedere quello che è vero o non è vero, che lui ha fatto le liberatorie per fare il ballo di qua, probabilmente poi vedendo i commenti e ha detto no, ritiro tutto e non vuole neanche più metterla su nessuna parte che venga pubblicata. Così ho letto, dopo non so se
io sono riuscita a vederla. Beh, stamattina.
Sì, com'era? Sì.
Ma era lui praticamente che ballava insieme agli altri due, a un certo punto prende e lancia il cappello, quindi ho immaginato che contento non era, ma insomma questo non è...
Ah, quindi ha avuto uno sfogo?
Sì, quando... almeno così sembrava.
Ma è possibile che uno di quel livello Hollywood, film memorabili, decenni di attività a livelli molto alti, non sapesse cosa andava a
ma
fare?
Ma lui sapeva benissimo.
Ecco,
ok, mi sa che la pensiamo tutti nello stesso modo, sì. Anche chi ci sta ascoltando. Canzoni che non avete sentito?
Allora, io purtroppo sì, perché a differenza di Giorgio, il primo anno che lo vedo, perché non lo vedevo più da Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, direi, perché mia figlia insisteva, mamma guardiamo, e mamma ha guardato, quindi sono 3 giorni che lo vedo dall'inizio.
Ah, da niente a tanto.
Sì, però dei piccoli spezzoni, no, chiaramente, e a me piaceva Annalisa.
Ah, sì, beh, insomma... Una delle favorite, vedo Giorgio che
non
si esprime.
No, non do commenti anche perché...
Perché Giorgio non sa chi è.
No, so benissimo chi è, perché conosco, mi piace ascoltare la radio, sono sempre... Io non vado dappertutto con la radio, quindi in palestra c'ho le auricolari, così non socializzo neanche con nessuno, che potrebbe essere anche utile. E vado proprio con la radio, però non sono un amante di questo. Mi piaceva certe canzoni Rondine di Mango, quindi tanti anni fa, però non amo questo, sono più per, a quell'ora c'è Criminal Minds, quindi,
quindi ma lo guardi, adesso aspetta, approfondiamo. Guardi in streaming, cioè in registrazioni, vai sulla registrazione, oppure guardi quando sono messe
in diretta? No, guardo quando sono messe per televisione, più qualche volta guardo sui vari canali qualcosa.
Quindi non vai a cercare la registrazione on demand?
No, difficile.
Attenzione, abbiamo Giorgio Jurkic, è un boomer.
Bravo,
ok.
Bravo. Allora ti racconto...
Chiamatelo... Boomer Giorgio.
Ti racconto questa. A me piace avere il telefono chiuso, no?
Sì.
Avevo il telefono, io amo il colore rosso, mi compro, prendo la quella. Allora, i miei figli, la mia compagna mi dice, ho dovuto toglierlo perché mi diceva che sono un boomer, o come si dice. Ho detto, ma è comodo, ho dovuto toglierlo perché non... sei come i vecchi, ma se per comodo, però non è come i vecchi, sono comodi.
Ah, in effetti mettevi le robine, lui aveva tutto dei foglietti che metteva dentro,
se
capito?
Ci sta ascoltando, ci ascolterà qualche collega più giovane di Giorgio Jurkic, aiutatelo a essere meno boomer in modo da integrarsi con le nuove generazioni.
Esatto.
Beh, poi ai nipotini fate aiutare da loro.
Però non sono. La tecnologia...
No, ma una cover, vai dove fanno le cover, non so, con la foto dietro di qualcuno, oppure qualche logo strano.
No, per me il telefono deve essere non nero, ma rosso, perché lo pianto dappertutto, e quindi deve essere visibile, altro non mi interessa.
Ok, allora, tra poco avremo anche una telefonata, quindi cerchiamo di avvicinarci a quello che è poi una delle motivazioni che vi sta tenendo decisamente belli impegnati e svegli
anche troppo
in questo ultimo periodo, cioè il problema della sanità locale. Voi avete detto che avete un lavoro impegnativo, e va detto che il lavoro impegnativo è impegnativo anche e soprattutto perché assistete le persone che lavorano in un settore che è molto delicato. Abbiamo spiegato rispetto a quello che è il vostro trascorso, la vostra attività sul posto di lavoro, si ha contatto con le necessità delle persone che non scelgono di stare in quel modo.
Non è una scelta.
E come hai detto, poi chi lavora nella sanità si vede il malessere del paziente, la persona che ha una problematica, e la preoccupazione e il malessere che hanno i parenti che sono vicini alla persona che soffre. Quindi cerchiamo di inquadrare bene quello che è il ruolo dei lavoratori della sanità pubblica, anche privata, ma in questo momento focalizziamoci, sì, su quello che è la sanità pubblica, perché purtroppo le cose in Italia stanno cambiando da un po' di tempo. Allora, io ho visto oggi che c'è stata c'è stato un presidio di ben 400,
anche più
lavoratori all'ospedale di Cattinara. Leggo che c'è una manifestazione, o meglio una protesta, ecco, non mi veniva il termine, contro il taglio delle RAR. Volete spiegare un attimino qual è questa? Volete che tiriamo testa croce?
Perché
stavano litigando
per chi
interviene.
No,
sto scherzando.
Allora, noi abbiamo protestato perché le risorse che dà la regione rispetto all'anno prima sono insufficienti. No? Non bastano. Queste risorse aggiuntive regionali RAR servivano a pagare e dare qualcosa in più per notti festivi, pomeriggi e altre 12 ore. In più per pagare una persona che il suo giorno libero viene a lavorare. In più, straordinario riconosciuto in maniera corposa. Alla fine del mese uno dice: ho sacrificato 2 giorni della mia vita, magari sistemando i bambini dai nonni, bisnonni, babysitter o tutto, o anche uno non stando sul divano a guardare il Festival di Sanremo,
certo.
No? E al fine del mese avevo un riscontro economico. Questa riduzione delle risorse date dalla regione può dare un danno da poco fino a 300 euro.
Ecco, su questo, siccome ho sentito chiacchierare in giro l'opinione pubblica, cioè le persone che raccolgono l'informazione ma non sono del mestiere, quindi non conoscono bene la vicenda, dicono stanno togliendo dalla paga 300 euro alle persone.
Allora,
non è corretto.
Allora, tutte le indennità date dal contratto sono garantite.
Okay.
Quindi nessuno, solo che ne da circa 20 anni, forse anche di più, per incentivare il personale a fare le notti, i festivi e anche per venire il giorno libero, si dava un riconoscimento che è economico, che alla fine del mese può variare da faccio solo notti, festivi, prendo 100 euro in più, faccio anche un turno aggiuntivo, prendo 300 euro in più. Questo era questo è il gap che sta succedendo.
Cosa succede se le persone non decidono di non svolgere il lavoro in più notturno?
Allora, questo non è che possono farlo.
Sì, uno non possono farlo, l'altro però chiaramente ha un riscontro non di poco conto sulla cittadinanza.
Ecco, questo volevo arrivare. Quindi c'è un problema, cioè il presidio garantito da queste persone, la presenza sul posto di lavoro garantisce poi il servizio.
Certo, il servizio ai cittadini, il servizio all'utenza, quindi l'abbattimento per esempio delle liste d'attesa, tutto un insieme di necessità che i cittadini in questo momento, in questa maniera, hanno garantito.
Certo, quindi la questione non è togliere da quella che è la normale retribuzione dei soldi, ma non riconoscere una prestazione diversa, non ordinaria, quindi da quello che è l'abitudinario che dovrebbe svolgere un lavoratore, cerco di usare termini semplici per farlo capire
sì,
a
sì,
tutti,
sì.
Quella possibilità di fare una prestazione più onerosa, nel senso che è una disponibilità in più in condizioni di un sacrificio anche del proprio tempo libero, con un riconoscimento economico che sia che riconosca appunto questo sacrificio.
Guarda, ti faccio un esempio. Domani in un reparto XY o in servizio indifferente, sia sulla parte ospedaliera che la parte territoriale, indifferente dove, sono previsti che ci siano 3 infermieri, 3 operatori sociosanitari, indifferente. Domani purtroppo c'è l'influenza, in questo periodo c'è un picco di influenza grandissimo, mancano 2 persone, però qualcuno deve fare quella, non è che un reparto può chiudere, mettere un lucchetto e dire no, domani non si opera, non si fanno le vaccinazioni, la parte del
CSM, del CSM
non fa. Quindi chiamo Romina, mi vieni domani a fare 12 ore perché non ho nessuno. Se ho un riscontro economico che va bene, uno viene. Per i straordinari purtroppo uno non viene, perché il sistema non è ancora non sarà mai organizzato in maniera di avere, come diceva una vecchia nostra dirigente, qualcuno in panchina, in modo da avere la panchina lunga, no?
Ma la questione della presenza quindi è una questione importante, perché garantisce anche all'utente, o meglio soprattutto all'utente, di avere una risposta.
Noi parliamo soprattutto anche, abbiamo fatto anche oltre il presidio, che è stato riuscito molto bene, sono anche molto contento perché l'abbiamo voluto noi del non voglio prendermi i meriti che non ci sono, ma l'abbiamo voluto noi della CISL farlo a Cattinara, per dare un chiaro messaggio anche all'utenza. E oltretutto è stato bello perché nessuno dell'utenza ieri ha detto una parola contro di noi.
Anzi, ci chiedevano quindi, ed erano contenti, anche perché abbiamo a un certo momento, scusa Giorgio, a un certo punto parlavo con degli iscritti, dei dipendenti, e la parte, diciamo, antistante Cattinara era bloccata. Nessuno ha detto anzi hanno capito. Quindi in effetti è stato molto bello come messaggio.
Quindi noi sì, lavoriamo per l'iscritto e per il dipendente, ma la mission principale è quella di dare un'assistenza degna di questo nome. Non possiamo sempre guardare il minimo. Noi siamo anni che diciamo che guardiamo quanto personale serve veramente, non il minimo. Il minimo non guardiamolo. È successo quello che è successo la pandemia. Sì. La pandemia ha scoperto tutto quello che non andava bene.
Verissimo. Che ci aspettavamo che dalla pandemia in poi qualcosa nel sistema sanitario pubblico, che avesse avuto un segnale, no? Quindi le assunzioni servono, non è un qualcosa in più che tu dai.
E soprattutto, ancora una cosa, soprattutto noi non siamo mica favorevoli al turno aggiuntivo. Noi siamo contrari al turno aggiuntivo.
E qua ci vorrebbe spiegare a chi ci ascolta cosa è un turno aggiuntivo.
Se io sono libero e sono a casa, noi non è che diciamo sì, è giusto che tu venga richiamato, noi chiediamo che ci sia
assunzione.
Più personale.
Certo.
Se non c'è, bisogna anche gratificare chi viene.
Sì. E parliamo di sanità.
Sì.
Quindi sottolineiamo, non stiamo parlando di altre cose, potrebbero essere, come dire, passatemi il termine, sacrificabili in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, per usare termini che piacciono a qualcuno. Qua si sta parlando di sanità, di salute delle persone, di assistenza alle persone e quindi di benessere, di benessere della salute.
La sanità è il bene primario.
Sì, ricordiamocelo.
Uno Stato si guarda da sanità, welfare e scuola. Non dico altro.
anche perché abbiamo fatto attendere in linea un attimino l'ospite che c'è in diretta al telefono, che è Federica. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Sì. Buonasera Federica, ci possiamo dare del tu?
Assolutamente sì.
Benissimo, grazie. Allora, sì, Federica è una collega amica di
Tutto.
E ci ha dato la sua disponibilità, e la ringrazio per questo, di raccontare un attimino quello che è stato un episodio di un'altra partita che è aperta sul territorio, che è quella dei consultori. Anche questa è stata molto discussa, ha riempito le pagine dei giornali, però come spesso succede nelle vertenze infastidiscono un poco chi legge, però non si conosce cosa c'è dietro una manifestazione di chi rappresenta un problema, ecco, per non usare termini troppo difficili. Questo problema, abbiamo parlato adesso, parla di assistenza alle persone che hanno necessità di cure, che siano in un reparto di cura intensiva oppure in una attenzione, chiedo scusa, abbiamo un'altra telefonata in diretta, chiedo scusa a Federica,
sì, prego,
ma qua abbiamo
prego.
Una regola, adesso Romina dovrà rispondere in viva voce, vediamo, speriamo come che non sia...
Ma ha
trovato una strategia di aspettare che squilli e la prossima rispondo io.
Aspettare che tu finissi di parlare.
No, interrompi. Vai. Chiedo scusa Federica, quindi
prego.
Federica, tu lavoravi, giusto, in un consultorio?
Sì. Sì, ho lavorato sia in azienda ospedaliera sia in azienda territoriale.
E adesso?
Adesso sono una libera professionista e già da un po' di anni e inizialmente ho scelto di cambiare lavoro, uscire quindi dall'azienda, perché diciamo che tutta la mia vita un po' l'ho adattata, lavorativa, l'ho adattata alla mia vita familiare, e quindi sono passata da un ospedale a un consultorio e dal consultorio in libera professione, perché con le figlie avrei avuto necessità di un part time che ho richiesto e mi è stato negato, nonostante in tutta l'azienda nessuna ostetrica, quindi nessuno della mia stessa professione avesse un part time, e quindi avendomelo negato ho deciso di fare una libera professione adattando gli orari ai bisogni della mia famiglia. Io attualmente ho 3 figlie, e Viola, Nora e Iride, e quindi è stato un passaggio importante che non avrei neanche fatto se avessi avuto, diciamo, il supporto,
certo,
dell'azienda per questo cambiamento, ma a me bastavano poche ore in meno, la possibilità di poter gestirmi, di andare a prendere a scuola le bimbe, gestire le bimbe nel pomeriggio, e quindi ecco.
Okay.
Ho preso poi questa decisione.
Per carità, manca qualcuno che possa giustificare la posizione dell'ex datore di lavoro, ma insomma è chiaro, certo, che c'è stata un'esigenza di valutare una cosa diversa rispetto a quella che era l'esperienza precedente, il lavoro precedente. Peccato, perché come dire, il problema di oggi è trattenere nella sanità pubblica il personale, che comunque è personale che non fa un percorso di formazione, quindi si arriva e si entra in una realtà della sanità pubblica dopo aver fatto un percorso di formazione, poi c'è l'inserimento eccetera eccetera, quindi certo, perdere una risorsa umana come una professionista, appunto, che ha fatto un suo percorso e che sceglie di andare nel privato, è un fenomeno che oggi purtroppo è molto accentuato e sta creando decisamente dei problemi che si collegano al fatto che poi le persone devono andare in reperibilità, devono far turni in più, garantire la presenza, e da qua la necessità di vedere, riconoscere una partita economica che non è, se ho capito bene, niente di più di prima, ma garantire quanto c'era fino a ieri. Quindi non, cioè, la richiesta e i 400 e più manifestanti di ieri chiedevano niente di più ma di riproporre quello che c'era già.
Noi abbiamo detto ieri in manifestazione non un soldo di meno.
Ecco, ok, quindi chiaro. Federica, qual è stata la reazione nel momento in cui hai deciso di lasciare quel lavoro, che magari è stato anche, come dire, quando hai iniziato a lavorare nella sanità pubblica avrei avuto una grande soddisfazione, percorso di studi, poi arrivare,
sì,
là.
Sicuramente, sì.
Lasciarlo, sì, sì. Cosa ti è costato? Cioè, emotivamente, non tocchiamo l'aspetto economico che non interessa, ma almeno in questo momento, ma cosa è stato un sacrificio? È stato lasciare una parte di sé, quello che era magari un sogno che era stato raggiunto?
Ma allora, diciamo che come ostetrica inizialmente sono nata come ostetrica di sala parto cosiddetta, e quindi inizialmente lasciare l'ospedale, la sala parto è stato un po' difficile, ancora adesso qualche volta sogno di tornare in sala parto, perché era proprio il mio sogno assistere alla nascita, avere questo privilegio di poter stare vicino alle donne,
certo,
in questo momento molto particolare e delicato della vita, e poiché la vita stessa è un mistero, quindi l'essere partecipe in quel momento alla nascita è veramente stupendo. E diciamo che per carattere mi piace comunque esplorare, studiare cose differenti, e la scelta poi di passare nel territorio, in consultorio, di fatto è stata molto arricchente e mi è piaciuta molto perché ho potuto vedere il prima e il dopo. Io vedevo il parto, ma non conoscevo, non vedevo la parte della gravidanza, della preparazione e del dopo parto, con l'allattamento per molti mesi fino allo spezzamento. E per cui questa parte, devo dire la verità, me ne sono poi innamorata e non ho più avuto rimpianti, ecco, sì. Ripenso alla sera parto, ma non ho avuto più rimpianti. Lasciando poi il consultorio, sicuramente quello che mi è dispiaciuto è lasciare un team, un po' una squadra, non solo con le altre colleghe ostetriche con cui condividevamo i casi e anche i nostri studi, ma anche con le altre figure professionali, lo psicologo, l'assistente sociale e la ginecologa, che ovviamente ti permette di guardare con occhi diversi una stessa situazione.
Certo. Federica, allora noi stiamo quasi per finire il tempo della telefonata, ti chiedo scusa se ti interrompo, vorrei chiudere però con un momento un po' più leggero. Facciamo un piccolo test, chiediamo a Federica un difetto, e ride, di Romina.
Oh, aiuto, Fede, attenta.
No, sì, no, minacce no.
Solo un difetto. Ma allora, diciamo che posso dire questo, potrei chiudere con un difetto che potrebbe essere anche un pregio, e molto spesso lo è rispetto anche il lavoro attuale nei sindacati, e la caparbietà, e quindi la capacità di portare a termine le cose prese in carico e di non arrendersi. Di trovare sempre delle soluzioni che possono diciamo accontentare tutti, o comunque sicuramente di avere in mente la cosa più giusta.
Federica, non mi hai convinto, io ho bisogno di qualcosa, no, di brutto.
Di brutto, brutto.
Sì, un difetto.
No, però la caparbietà potrebbe essere anche un aspetto brutto.
Da caparbietà no, dai, in questo caso io la vedo come
nel
una...
Nel lavoro no, ma forse nella vita attiva.
Ah, allora quindi è come dire, pignola, fastidiosa, tignosa...
Beh, ma non proprio così.
Beh, diciamo, l'ho detto io, che... dai. Giocatele così, dai. Giocatele così, di che l'ho detto io, ma che insomma, forse ho esagerato.
E diciamo che ha il fuoco dentro, e il fuoco si può manifestare in più maniere, ecco.
Ok, allora io ti ringrazio, sappi che adesso appena chiudiamo la telefonata chiederò il difetto tuo a Romina.
Bene. Allora stai attenta, Romina.
Ringrazio Federica, grazie mille per la tua disponibilità e in bocca al lupo per il lavoro.
Crepi, buona
grazie,
serata.
Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora circa di tempo, guardo Riccardo, ma mi pare sì, minuto più, minuto meno, siamo su quelle tempistiche là. Sapete, qua non si scappa da questa trasmissione nessuno senza i giochetti, però avete ancora un po' di tempo, cerchiamo di concludere prima di andare ai giochi il discorso dell'attività che state facendo adesso, che è molto importante. È un'avvertenza che va risolta. Se vorreste sensibilizzare le persone che, per esempio, hanno letto l'articolo di stamattina, c'è qualcosa che può essere scappato, o un messaggio vorreste dare a loro che li invogli a seguire un po' di più quello che è, non soltanto la notizia, ma approfondire quello che stiamo cercando di spiegare in poco tempo, il perché.
Allora, la popolazione, secondo me, ha capito, perché leggendo sui social vedo che molti si interrogano su questo.
Okay.
E quindi secondo me la popolazione ha capito la difficoltà. Quello che purtroppo non hanno capito, o fanno finto di capire, sono certi politici che non hanno capito la problematica. Questo è il problema, perché in questo momento, piaccia o non piaccia, indipendentemente non si parla di ideologia politica, la malattia non ha colore politico.
Certo.
Decidiamo la sanità triestina, e triestina e giuliana, perché siamo tutto uno.
Certo.
Vengono decise in questi mesi, venga decisa il futuro. Dopodiché la popolazione deve anche capire che noi adesso si decide. Quello che succederà dopo sarà le conseguenze di quello che non è stato fatto adesso.
Ecco, quindi cosa si rischia? Una fuga del personale?
Sì. Sicuramente sì, perché noi già la vediamo, perché tu giustamente prima hai detto parliamo di sanità pubblica, ma noi seguiamo anche la sanità privata,
sì.
E stiamo vedendo il fenomeno inverso rispetto a quello che c'era una volta. Tantissimi si licenziano e vanno a fare libero professionista, vanno addirittura in cooperative. E quindi dobbiamo lavorare su questo in modo tale che venga garantito quel tipo di servizio. Noi forse quello che ci interessa dire è che la CISL c'è.
Certo.
Cioè, ha capito la problematica e che sta seguendo con serietà questa difficoltà.
E dopo volevo solo dire, perché la sinergia tra sanità pubblica e privata, però tu hai detto prima convenzionata, non privata,
sì.
Perché molti dicono la
sì.
cosa, la convenzionata è tutta un'altra
è un
cosa,
altro mondo.
Un altro mondo, c'è, ci sarà e ci sarà sempre, c'era anche prima. Però questo non vuol dire depotenziare la sanità pubblica. Anzi, la sanità pubblica fa certe cose che la sanità privata non lo farà mai. E quindi in questo momento è importantissimo, l'esempio di Federica è lampante. Non mi hanno dato questo, vado dall'altra parte.
E Federica non ha rinunciato
alla
professione e soprattutto ha deciso di andarsene non per soldi.
Mm.
Questo è secondo me uno dei fatti più importanti.
Sì. Ma non, guarda che pochi vanno via per soldi.
Sì, sì, infatti. Sì. Infatti
questo... perché io ho un collega che faceva l'università, che è andato a lavorare in una cooperativa dove lavora 3 notti a settimana, perché all'interno della sanità pubblica non gli erano garantite le ore per andare a finire l'università. Allora ho detto vado là, mi faccio una preparazione, avevo un'esperienza tale da poter lavorare dove voleva, e quindi basta guardare la Norvegia, mi sembra la Norvegia,
sì.
Che dà 3.900 euro, adesso non mi ricordo, ma non è un fatto economico, sai? Non, è anche il fatto economico,
sì,
ma
carità,
non solo.
Forse, certo.
Forse c'è da dire anche un'altra cosa, se abbiamo un attimino di tempo.
Vai.
Rispetto a quello che diceva Federica, e mi collego al fatto dei consultori,
sì.
No? Allora, sicuramente la riorganizzazione non è compito nostro, ma l'estensione oraria e tutto un insieme di problematiche che poi in azienda sanitaria ci sono, noi non dobbiamo dimenticare che la maggior parte delle persone che lavora sono donne.
Sì,
e la conciliazione famiglia e lavoro tante volte purtroppo ci obbliga a lasciare quel tipo di lavoro.
Verissimo.
E questo è pericoloso.
Ed è una cosa
estremamente pericolosa.
Sì. E qua, poi, per carità, noi invitiamo qualsiasi politico volesse dare una risposta a quello che è stato detto oggi, dare una sua versione più che altro. Siamo aperti, un po' come fa la Striscia, no? Dicono
sì.
Noi siamo qua, se volete venire a replicare,
sì, però
ci
molto,
siamo.
La sanità è un... anche perché se devi calcolare che il 60 o 61% del prodotto interno del Friuli-Venezia Giulia va in sanità. Quindi è difficile che uno ci metta... ci vuole anche coraggio, io non dico di no che non ci vuole coraggio, però la sanità è il bene principale, la salute è il bene principale che abbiamo, che ce ne accorgiamo quando non ce l'abbiamo, perché fino a che...
Assolutamente.
Quindi in questo momento si decide bianco o nero. Noi ci siamo presenti in tutte le situazioni, cerchiamo di, come è stato sempre fatto, ci ha insegnato i miei padri del sindacato della CISL, dicevano sempre, ricordati, tratta fino all'ultimo momento, non abbandonare mai il tavolo, c'è sempre un piccolo spiraglio per trovare una soluzione. Noi ci siamo, però essere in due, da sole non si va da nessuna parte, bisogna avere la controparte.
Certo.
In questo momento la controparte dice o questo o niente, però questo non va bene, perché noi dobbiamo garantire tramite i colleghi che lavorano, e ho visto tanti giovani ieri, alle manifestazioni, sì, c'erano tanti ragazzi, giovani.
Sì. E questo è importante.
Che è molto difficile, perché guarda che i giovani hanno una mentalità diversa dalla nostra. Della nostra. I giovani non, del TC, però amano la libertà,
sì,
amano il
bellissimo,
tempo libero, cosa bellissimo, che forse noi ci siamo dimenticati, almeno io, perché sono più vecchio di voi.
Sicuro.
No?
E possiamo
dirlo. No. Anche se non fosse vero, sì, sì.
No, grazie, così, molto gentili, mi ricorderò. E quindi c'erano tanti giovani, e quindi essendo tanti giovani, chi dall'altra parte, chi l'amministratore, dove posso un paio di domande su come va a finire.
E se vuole venire poi a farle qua, noi siamo qua a dargli spazio. Io interromperei qua questa intervista su quello che sono gli aspetti della vertenza che state gestendo, perché lasciamo qualche minuto a quello che è la partita dei giochi. Magari vi rinviterò a parlare di questa se ci saranno sviluppi, magari
molto
anche
volentieri.
Molto volentieri.
E chiedo a Riccardo di andare con la sigla dei giochi. Allora, eccoci, iniziamo con i giochi. Abbiamo poco tempo, perché abbiamo 5 minuti.
Meno
allora,
male.
No, vuol dire che andrò più veloce. Fornitevi di buzzer colorato, quindi scegliete un colore, prendetelo.
Rosso.
Bene, prendi il rosso. Prendilo. Ok, prendilo.
Ah, proprio
mettilo,
prenderlo.
Sì, ok. Sono... Perfetto, bene. Allora, Giorgio al blu, Romina al rosso. Parto... dai, con questo, con delle curiosità. Tema in Finlandia. Vi dovete prenotare e dirmi entro i... Riccardo, se hai il timer dei 20 secondi, entro la fine del tempo. Per esempio, in Finlandia da molte generazioni si pratica. Non vi vedo con la mano sui buzzer. Pronti? Perché dopo, se no, vi faccio fare la penalità. Da molte generazioni si pratica il lancio dello stivale o la corsa con l'infradito. Romina,
il lancio dello stivale.
Bravissima. Pensa, è una la prima edizione si svolse nel 1992 ed è una pratica che si svolge anche con un campionato mondiale e si è svolta anche in Italia, credo ad Ascoli, quei posti là. Pronti, che vado veloce. In Finlandia.
Sbaglio.
Giorgio risponderà a questo. No, mi dispiace, devi rispondere.
Uno,
esatto, bravo. In Finlandia negli ultimi anni è diventato molto popolare il campionato mondiale di corsa con la moglie in spalla o il campionato mondiale di corsa ad ostacoli nudi? Di nuovo Romina.
Ostacoli nudi.
Pensa all'uomo che... No, la corsa con la moglie in spalla.
Questa la sapevo, Giova, perché l'ho letta da qualche parte.
Okay,
la sapevo.
Ti sei prenotato per il prossimo campionato?
Sì, anche, sì. Ma non, sì, in Finlandia.
In Finlandia,
è
sì.
Lontanuccio,
è lontanuccio.
Ecco. Basta non arrivare con la moglie in spalla fino in Finlandia. Ecco.
Potrebbe essere una tale disciplina. Attenzione, in Finlandia quando finiscono di lanciare qualcosa competono in gara di riconoscimento della cacca o gara di seduta nudi su un formicaio? Giorgio!
La prima.
No, non riconoscono la cacca. Ma si sedono nudi sui formicai.
Non so quale è peggio.
Però, diciamo che in Finlandia io non ci andrò a vivere sicuramente. Adesso, sempre velocemente, mi dovete... Tanto diciamo che abbiamo chiuso questa prima parte in parità. Io vi chiederò tre cose e voi vi dovrete prenotare e dirmele. Non ho neanche fatto partire il timer, stiamo andando via veloce. Allora, mi dovete dire tre colori con la lettera C. Romina.
Crema.
Sì.
Cioccolato.
Sì.
Caffè.
Non c'è, ma va bene, 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 brava Romina. Tre cose che fai quando ti alzi la mattina. Di nuovo Romina.
Colazione. Mi lavo i denti.
Sì.
Mi pettino.
Brava, brava, ci sta. Tre modi di chiamare una persona. Romina.
Potevo stare a casa.
Non so.
Tre modi di chiamare una persona.
Titti, Pucci, amore.
Sì, intendevo qualcosa come chiamano la vieni qua.
Ehi, hey, vieni qua.
Bravo, ok Giorgio.
Di solito chiamo il cane così.
Tre parole a caso con la lettera C. Questa volta Giorgio.
Casa, cuore, capanna.
Bravo, bravo, bravo. Tre cose che farete finita la trasmissione. Romina.
Cena, doccia, letto.
Con che ordine?
Doccia, cena, letto. Okay.
Quanto abbiamo? 2 minuti. Adesso vi metto in difficoltà.
Aiuto.
Salutate 3 persone. Si prenota di nuovo Romina, ma tanto tocca anche a Giorgio.
Mia figlia.
Sì.
Mia mamma.
Sì.
E Giorgio che è qua con me.
Bene, Giorgio.
Allora, io saluto i miei nipoti, la mia compagna e i miei genitori.
Benissimo, Riccardo, quanto abbiamo? 1 minuto, io in questo minuto approfitterò per dire che non avete salutato nessuno dei vostri colleghi o superiori del sindacato, per cui da domani CISL fate le vostre valutazioni. Ringrazio tutto, ringrazio Giorgio Jurkic e Romina Zara per essere venuti qua con noi e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao a tutti,
ciao a
grazie.
Tutti. Grazie.
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca!